Eccoci qua, torniamo in diretta, iniziamo a parlare quindi con Alberto, avvocato ASGI. Con lui torniamo a parlare di esternalizzazione delle frontiere, dopo che alcuni mesi fa avevamo raccontato dei campi in Ruanda dove vengono trattenuti i migranti con il sistema ETM, dove vengono appunto evacuati dai centri libici per poi essere reinsediati in alcuni paesi occidentali. Oggi invece parliamo del protocollo d'intesa firmato da Meloni e dal primo ministro albanese Edi Rama per l'apertura in Albania di due centri italiani per la gestione dei richiedenti asilo. Un protocollo che si inserisce nella politica ormai portata avanti da vari governi italiani per evitare l'arrivo di richiedenti asilo sul territorio italiano. Ricordiamo infatti che prima di accordarsi con l'Albania c'è stato il più famoso accordo memorandum con la Libia e in seguito si è cercato ripetutamente di trovare un accordo sia a livello nazionale che europeo con la Tunisia. Ti chiederei quindi, Alberto, intanto benvenuto, ti chiederei di spiegarci un po' in cosa consiste l'accordo, che cosa stabilisce.
Ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Ci do la possibilità di parlare di questo ultimo capitolo, no? Nella grande saga di come cercare di evitare che gli stranieri arrivino sul territorio europeo per insomma impedire a loro di stabilirsi qui. In realtà la saga inizia, cioè la madre di tutte queste politiche è quello dell'Australia, che dal 2012, e mi ricorda molto quello che ha fatto l'Australia con l'isola di Nauru, forse qualcuno di voi l'ha già sentito, questo caso appunto del governo australiano che dal 2012 in poi dice: ok, tutti gli stranieri che arrivano qui in Australia, che vogliono venire qui in Australia per chiedere asilo, io non li faccio arrivare sul territorio australiano, li porto sull'isola di Nauru, dove lì, che insomma è un'isola, non stiamo vicino alla Papua Nuova Guinea, dove poi questi migranti vengono trattenuti. Quindi una vera e propria blocco, una restrizione fisica delle persone che non arrivano mai sul territorio australiano. E in questo non è così diverso quello che si cerca di fare, poi parleremo di tutti i limiti che ha questo accordo, però l'idea è proprio questa, cioè il migrante non arriva in Italia, viene portato, a quanto sembra di capire, direttamente sul territorio albanese, e là viene poi fatta la valutazione dell'eventuale diritto a fare ingresso in Italia. Questo protocollo, che da un punto di vista giuridico è un trattato internazionale, un accordo, una specie di contratto tra due stati, tra lo Stato italiano e lo Stato albanese, tratteggia, diciamo, a grandi linee questo che ho appena detto. In realtà non è che disciplina molto bene tutti quel come saranno le procedure di questo nuovo schema che si va delineando, né quali saranno i diritti delle persone coinvolte. Ne sappiamo molto molto poco, possiamo cercare insomma di mettere insieme dei pezzi del puzzle per provare a raccontarlo a chi ci ascolta, però dobbiamo innanzitutto dire che il contenuto dell'accordo è soprattutto un disciplinare i rapporti reciproci tra lo Stato italiano e lo Stato albanese. Si parla molto poco, anzi direi quasi per nulla, di migranti e di insomma dei loro diritti. Si parla molto invece di chi concede cosa a chi. Quindi in due parole, l'Albania l'unica cosa che fa è di mettere a disposizione due piccoli pezzetti del suo territorio, uno vicino alla costa, quasi all'estremo nord dell'Albania, nel porto di Shëngjin, una città portuale, e un altro a poca distanza da Shëngjin, però nell'entroterra, un'altra area. Su queste due aree l'Italia si impegna a fare tutta una serie di cose, tutto a carico nostro, tutti gli oneri di tutta questa vicenda sono esclusivamente a carico italiano. Questo viene scritto più volte in modo molto chiaro, sia nel protocollo sia nell'allegato del protocollo. L'Italia farà tutto il resto. Cos'è tutto il resto? Costruire delle strutture che al momento non esistono, quindi vanno costruite da zero, provvedere al trasporto delle persone da e verso queste strutture, sorvegliare le persone all'interno di queste strutture, fornire loro tutto quello che è necessario alla loro sopravvivenza, e alla fine di questa procedura farli uscire dall'Albania. Questa è un'altra cosa che è scritta in modo molto chiaro, perché l'Albania non ha nessuna intenzione di farsi carico a tempo indeterminato dei migranti, quindi l'Albania dice molto chiaramente: benissimo, fai quello che devi fare, poi alla fine però li porti fuori, quelli che devi portare in Italia li porti in Italia, quelli che devi, che vuoi rimpatriare li rimpatri, ma di sicuro non vogliamo che rimangano qui. Quindi a grandissime linee l'accordo è questo. Poi lo dobbiamo mettere insieme ad altre norme del diritto internazionale e italiano, che anche alle riforme che questo governo purtroppo, aggiungo, ha fatto negli ultimi mesi.
E continuiamo la nostra chiacchierata con Alberto, proseguiamo con questo fantomatico accordo tra Italia e Albania, e quindi io riprenderei per fare un paragone, visto che Alberto era venuto questa primavera a parlarci di Regno Unito e Ruanda, partirei proprio da quello. Se si può paragonare l'accordo tra Regno Unito e Ruanda e l'accordo tra Roma e Tirana, e niente, se ci vuoi spiegare un attimo la differenza fondamentale tra i due accordi.
Sì, allora si tratta di due meccanismi molto diversi tra di loro, cioè in comune hanno il fatto di portare fuori dal territorio di un paese europeo, dell'Europa, degli stranieri e di portarli su un altro territorio con cui questi stranieri non hanno nessun collegamento, non hanno niente in comune, niente che li lega al territorio ruandese in un caso o albanese nell'altro. Io questo penso che sia chiaro, cioè non si parla di portare ruandesi in Ruanda e albanesi in Albania, si parla di portare cittadini iracheni in Ruanda, tunisini in Albania e così via. Però perché sono molto diversi questi meccanismi? Quello tra Regno Unito e Ruanda, che lo ricordiamo per adesso è stato bloccato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, proprio perché hanno visto che la Corte ha detto che ci sono dei gravi problemi di diritti umani in questo modello di portare deportare una persona in Ruanda. È diverso perché si tratta di stranieri, in questo caso, che già si trovano sul territorio del Regno Unito e che vengono presi dal territorio del Regno Unito e portati in Ruanda. Tra l'altro non per stabilire se hanno diritto effettivamente a rientrare nel Regno Unito. Vengono portati là e lasciati là, d'accordo? Cioè non c'è un progetto di farli rientrare. Nel caso dell'accordo tra Italia e Albania invece è diverso. Qui si parla innanzitutto di persone che sono state salvate in mare o intercettate in mare, poi ovviamente a seconda dei punti di vista, no? Prelevate dal mare e, a quanto sembra di capire, non passeranno neanche per il territorio costiero italiano, verranno portati direttamente in Albania. Poi è vero che la nave battente bandiera italiana può essere equiparata al territorio italiano, però è chiaro che sono diversi i due casi, no? Cioè nel caso tra di Italia e Albania si parla di portare chi si trova a bordo di una nave, sembra di capire in modo abbastanza indiscriminato, cioè tutti quelli che sono a bordo di una nave vengono portati in Albania, punto e fine. L'unica eccezione che viene prevista è quella per soggetti vulnerabili, si parla espressamente di minori, di donne incinta e altre categorie vulnerabili. Non si capisce neppure molto bene in quale momento vengono escluse queste persone, se vengono fatte trasbordare su un'altra nave, se vengono prima portate in Albania e poi tutti in Albania e poi i vulnerabili indietro, o viceversa, prima tutti in Italia e poi i non vulnerabili in Albania. Obiettivamente non si capisce. Quello che si capisce è l'approccio, che è quello di trattare le persone come delle specie di pacchi postali che possono essere presi in mare, portati di qui, portati di là, senza tenere in minimo considerazione quelle che possono essere innanzitutto le ragioni per cui cercano di arrivare in Europa. Ricordiamo che ci sono statisticamente sempre persone che hanno bisogno di protezione internazionale quando vengono effettuati dei salvataggi, ed è proprio per questo che bisognerebbe ascoltare le domande di protezione individuale una per uno, con calma, dopo che le persone vengono, insomma, gli viene spiegato loro che esiste questa possibilità, quali sono i diritti, eccetera eccetera. Invece, se li si porta tutti in un centro in Albania, ne possiamo parlare dopo se volete, ma anche la possibilità effettiva di esercitare questi diritti, capite che è molto 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 compressa, ancor più compressa che di quello che abbiamo visto un paio di mesi fa, quando questo governo sempre ha introdotto la procedura di frontiera, che consiste nel fatto che la persona sbarcata in Italia in alcuni casi possono essere trattenute e possono essere, la loro domanda può essere decisa direttamente alla frontiera, senza che facciano ingresso fisicamente sul territorio italiano. Ecco, la procedura che noi ci sembra di capire che funzionerà in Albania è una specie di procedura di super frontiera, cioè una procedura neanche alla frontiera italiana, ma alla frontiera addirittura di un altro paese, con una specie di finzione giuridica per cui è vero che siamo in Albania, ma applichiamo la legge italiana, non si capisce bene come, quindi tu sei un po' in Albania, però fittiziamente in Italia, in qualche modo però ti tengo ai margini, ti tengo lontano dal territorio italiano, in modo che tu piede qua, nella speranza di questo governo, tu non ce la metti mai.
Certo, sì, insomma, insomma, a me viene una riflessione da fare proprio su questo, sul fatto che non riescono proprio, cioè stanno cercando in tutti i modi di impedire l'arrivo sul territorio, nel senso appunto io prima citavo il memorandum con la Libia, che comunque parte dallo stesso obiettivo, cioè evitare che qualcuno possa arrivare in Italia, nonostante sappiamo benissimo che in Libia, appunto, se parliamo di diritti, sicuramente non possiamo pensare che quello sia un porto sicuro, non possiamo pensare che quello sia uno stato con dove appunto i diritti vengano rispettati. Sappiamo benissimo i lager che ci sono lì, così come con la Tunisia. Fortunatamente, da un certo punto di vista, il dittatore tunisino in questo momento ha rifiutato di portare avanti l'accordo, e poi da capire se era veramente una questione di soldi o una più, non so, direi quasi nazionalista come pensiero il suo. Mentre qui in Albania siamo in una situazione differente, anche perché ci troviamo all'interno, comunque, almeno geograficamente parlando, del territorio europeo. Spesso si è parlato dei Balcani come di area cuscinetto, come di un'area che si trova all'interno anche dell'Unione Europea, una sorta di enclave, mi verrebbe da dire, dove sappiamo bene che i flussi migratori passano da lì. E a me viene da pensare, anche ascoltando alcuni commenti di giornali un po' mainstream, come nello stesso giorno in cui esce il patto, c'è la notizia almeno del patto, anche perché poi qualcuno dice che il patto era già stato siglato quest'estate, quando la Premier è andata in Albania in vacanza, invece pare che fosse lì in missione per conto della destra, direi. La cosa che mi viene da pensare, quindi, è nello stesso giorno in cui arriva questa notizia, arriva anche la notizia che l'Austria, invece, cioè che la Commissione Europea si è espressa su ciò che voleva fare l'Austria, che era un po' scopiazzare quello che voleva fare la Gran Bretagna, ovvero rimandare i migranti, i richiedenti asilo in questo caso, in Ruanda. E ora mi è sembrato strano che nessuno si esprimesse rispetto a questo. Non so se ci vuoi fare un commento.
Sì, allora io, per quanto ho avuto modo di leggere, io l'Unione Europea non si è espressa in modo particolarmente favorevole a questo strappo, diciamo, che lo chiamo strappo, non a caso, dell'Italia con la firma di questo protocollo con l'Albania. Hanno avuto un'obiezione più sul metodo che sul contenuto. Cioè l'Unione Europea, e mi spiego meglio, cioè l'Unione Europea, voi sapete che l'asilo, l'immigrazione sono comunque una materia, soprattutto l'asilo, di competenza europea. Quindi ci sono delle regole comuni in materia di asilo, quindi chi ha diritto ad avere l'asilo, come si fa una domanda di asilo, come si rimpatriano le persone. Ci sono delle direttive su questo, direttive europee, quindi norme comuni a tutti gli stati membri. E l'Unione Europea quindi dice: se facciamo delle riforme, se facciamo delle cose nuove, come ad esempio fare un accordo internazionale, lo dobbiamo fare come Unione Europea. Non è che ogni Stato membro fa un po' di capoccia sua e si risolve i problemi da sé. Forse non so se tutti lo sanno, ma c'è da anni in cantiere nell'Unione Europea una riforma complessiva di tutto questo sistema di asilo, che comprende ad esempio anche il regolamento di Dublino, per capirci, no? Quindi qual è lo Stato membro competente, eccetera. C'è tutta una grandissima discussione politica nell'Unione Europea che non riesce a trovare la quadra su una riforma di questi strumenti. una quadra su una riforma che però quello che sappiamo è che tutte le bozze sono in senso ancora più restrittivo rispetto a quelle che esistono oggi, cioè si fa una riforma per dare un giro di vite all'asilo, all'immigrazione, d'accordo? E uno dei punti, poi è vero che non riescono a trovare la quadra, ma lo scenario, le nuove regole europee che si vanno delineando, in realtà sono abbastanza, non sono poi così diverse da quello che vuole, sta cercando di fare l'Italia con l'Albania. Quindi l'Unione Europea non critica il fatto che si tengano delle persone ai confini dell'Unione Europea per valutare la loro domanda di asilo. Non lo può criticare perché è esattamente quello che prevede la proposta di riforma di tutto questo pacchetto, che appunto non stanno riuscendo a trovare un accordo, però si va in quella direzione lì. Cioè il sogno proibito dell'Unione Europea è quello, esattamente quello che persegue Meloni. Cioè so che è brutto pensare che l'Unione Europea in questi termini qua, ma è così, cioè anche le riforme restrittive che ha fatto il nostro governo recentemente, la procedura di frontiera, una garanzia finanziaria, poi magari non esattamente in questi termini, ma sono già previsti dalle direttive europee che abbiamo adesso. Cioè molto spesso le riforme più brutte che abbiamo visto in questo campo negli ultimi anni purtroppo sono né più né meno che un'attuazione di quello che già le direttive prevedono, solo che l'Italia, a differenza di altri paesi, non si era ancora adattata, però purtroppo si muove spesso nell'ambito di quello che il diritto europeo consente. Ora, se riusciranno ad approvare questa riforma a livello europeo, succederà più o meno quello che vuol fare l'Italia con l'Albania, cioè le persone vengono messe ai bordi del territorio, pensiamo alle isole greche, pensiamo a Lampedusa, pensiamo a zone lì al confine, una specie di limbo dove tu non sei proprio libero di andare, zone che tu non sei proprio libero fisicamente anche di allontanarti, e lì si valuta la tua domanda di asilo. Cioè anche l'Unione Europea non vuole, gli stati membri dell'Unione Europea non vogliono che prima si faccia ingresso e dopo vediamo se avevi diritto a rimanere, perché poi succede quello che vediamo che tutti i giorni succedere, cioè le persone arrivano, trovano un lavoro perché poi c'è bisogno di lavoro, si integrano, iniziano a parlare italiano, stabiliscono legami qui e poi insomma sono integrati e quindi gli viene riconosciuto un permesso di soggiorno. Questo, cioè del prima arrivare e poi vedere se ne hai diritto, intanto tu ti integri e ti do il permesso di soggiorno, è esattamente quello che non vogliono né l'Unione Europea, né Salvini, né Meloni, né tutti questi che, ma anche il Partito Democratico, nel senso tutti i governi che abbiamo visto negli ultimi anni vanno poi bene o male in questa direzione qui.
Ok, allora magari ci ascoltiamo un pochettino di musica. Intanto ti ringrazio, mi hai già fatto venire in mente altre due o tre domande, ma prima di ammorbare chi ci ascolta mettiamo un po' di musica. Quindi dicevamo prima, stavamo parlando appunto anche del, hai citato il radicamento nel territorio e il fatto che con l'accordo tra Italia e Albania questo diritto, cioè questa possibilità almeno di ottenere una protezione viene meno. Insomma, prima così a microfoni spenti facevamo anche una serie di ragionamenti. Volevo un attimo spiegare meglio cosa si intende per protezione speciale. La protezione speciale è una protezione che, cioè un documento che viene rilasciato e quindi una protezione che viene riconosciuta a chi, nonostante non abbia ricevuto lo status di rifugiato o rifugiata o comunque la protezione internazionale, ha comunque costruito dei legami, come dei legami sul territorio, come può essere il lavoro o comunque una rete sociale, tali per cui non rilasciare un documento e automaticamente deportarlo o riportarlo nella patria di origine lederebbe il diritto del richiedente. In questo caso abbiamo però una deportazione anticipata, diciamo, nel senso che sostanzialmente si evita che la persona possa creare questi legami. Quindi un po' mi chiedevo a livello pratico, cioè come funzionerà o come potrebbe funzionare, perché come dicevi prima in questo momento è ancora tutto abbastanza fumoso, c'è un patto che se non sbaglio non è stato ratificato neanche dal Parlamento, non sappiamo se verrà ratificato dal Parlamento o se invece sarà se è già attivo, insomma questo è ancora tutto da capire, e quindi non so, volevo da te un commento su come potrebbe funzionare, nel senso che a me sembra che questo diritto sembra sempre più cancellato, insomma.
Sì, Allora, comincio da quello che dicevi alla fine, sul proprio un accenno al fatto del dibattito parlamentare, che a quanto hanno annunciato degli esponenti di questo governo non verrà fatto. Secondo la nostra Costituzione questo passaggio parlamentare è obbligatorio, perché la Costituzione dice che se un trattato ha una natura politica, e questo trattato con l'Albania sicuramente ha una forte valenza politica, e o se ha oneri aggiuntivi per le finanze, e in questo caso ci sono molti oneri aggiuntivi per le finanze italiane, questo trattato internazionale deve essere discusso in Parlamento e non può essere stipulato semplicemente da un membro del governo quale Giorgio Meloni, d'accordo? Purtroppo sembra che questo passaggio, nelle intenzioni di questi, insomma, di chi ci governa al momento, verrà completamente saltato. Ma anche l'accordo Italia-Libia non era mai stato portato all'attenzione del Parlamento. Cioè, è una prassi un po' di questi ultimi anni, che dal nostro punto di vista è sbagliatissima, perché contravviene proprio alla Costituzione, però purtroppo è una prassi, e anche in questo caso sembra che il Parlamento, non ci sarà un dibattito, capite? Cioè, non ci sarà la possibilità di sentire cosa ne pensa l'opposizione, ma non su Twitter o insomma in Parlamento, ecco, e in questo caso sembra che non ci sarà. Dicevo, dei costi non l'abbiamo detto, ma tanto per cominciare, l'Italia verserà all'entrata in vigore di questo protocollo, che avverrà, non è ancora attivo, ci serve una sorta di conferma, uno scambio di note per attivarlo effettivamente, ma quando sarà attivato l'Italia verserà, tanto per cominciare, 16,5 milioni di euro all'Albania come acconto per spese che loro in qualche modo dovranno sostenere per via di questo sistema che si va a creare. Ma poi l'Italia, l'abbiamo già detto, dovrà costruire un centro di sbarco sul modello hotspot nel porto di Shëngjin, nell'estremo nord dell'Albania, e poi una seconda struttura più tipo CPR, quindi una struttura di permanenza di persone sempre private della libertà personale, quindi detenuti di fatto, che devono essere rimpatriati, ecco, quindi modello del nostro CPR. Questo verrà costruito sempre nel nord dell'Albania, a qualche chilometro da questo hotspot nella città di Shëngjin. E tutto questo, come dicevi Davide, è finalizzato a tenere le persone lontane dal territorio, quindi impedire che sul territorio italiano proprio ci mettano piede, d'accordo? Abbiamo detto prima già che ci sarà una sorta di finzione giuridica per cui si applica la legge italiana in questi due posti che abbiamo detto, in Albania, e quindi in qualche modo questo è tutto da vedere come sarà applicata la legge italiana, nel senso che in questi casi, essendo le persone detenute, ad esempio, ci deve essere un giudice che conferma la loro privazione della libertà. Dove sarà questo giudice? Non lo sappiamo, rimarrà forse in Italia, si farà tutto a distanza? Tra le tante norme che questo governo ha infilato nelle ultime riforme, hanno infilato anche una norma per cui l'audizione personale, ad esempio, il colloquio per capire se hai bisogno dell'asilo oppure no, si può fare anche a distanza. E quindi presumiamo che, anche per contenere un po' i costi, magari si farà tutto molto a distanza. Ci sono ancora tante cose. L'avvocato come fa a difenderti a distanza? Cioè, non ci sono molti aspetti molto gravi che dobbiamo, che si profilano. Non sappiamo ancora i dettagli, l'abbiamo detto prima, quindi è presto per fare una critica o un'analisi comunque tecnica, perché di tecnicismi ne sappiamo molto poco. L'idea, appunto, è di tenere le persone lontane dal territorio italiano, dal territorio europeo. L'Italia non vuole che cioè fa di tutto perché la migrazione sia regolamentata e che non ci sia questa immigrazione per cui prima arrivi e poi magari ti regolarizzi sul territorio. Questo contrasto alla regolarizzazione di fatto sul territorio è una cifra politica dei governi di destra che abbiamo avuto negli ultimi anni, no? La protezione speciale che menzionavi tu, che è questa protezione che viene data a chi si è integrato, a chi in qualche modo è entrato a far parte di una comunità nostra, lavora, vive e lotta con noi, gli si dà un permesso di soggiorno per questo motivo. Questo è quello che era una volta anche in qualche modo il permesso di soggiorno umanitario. Il primo governo giallo-verde, la prima cosa che fa, provvedimento in materia di, vi ricordate tutti, decreto sicurezza, abroga, tra le altre tante cose che fa, abroga la protezione umanitaria. Il governo successivo, sotto Draghi, mi sembra di ricordare fosse il governo Draghi al momento, rimettono, o Conte 2, non me lo ricordo, rimettono con il ministro Lamorgese, comunque rimettono una protezione che un po' prende le si ispira alla protezione umanitaria, che la chiamano protezione speciale, però di fatto in qualche modo rientrano tante categorie che una volta beneficiavano dell'umanitario, beneficiano oggi della protezione speciale. Cosa fa il governo Meloni? Uno dei primi provvedimenti, che io mi rifiuto di chiamare decreto Cutro perché associa una tragedia immensa a al provvedimento più restrittivo che è stato fatto in questa materia ultimamente, quindi insomma con la legge 50 al momento che è in vigore del 2023 si abroga la protezione speciale, no? Quindi l'idea è di tenere le persone lontane, di non permettere loro di regolarizzarsi di fatto. Questo, e dico ancora questo sul tema, è, si concilia anche bene con la politica dell'Unione Europea in questa materia. Ad esempio gli stati che non sono gli stati di primo arrivo, stati di primo arrivo, quindi Italia, Grecia soprattutto, ma viceversa gli stati del nord dell'Europa, uno dei loro obiettivi da raggiungere attraverso queste politiche portate avanti a livello europeo è di bloccare i cosiddetti movimenti secondari, e cioè evitare che le persone arrivano nei posti di sbarco, quindi Italia, Grecia, Spagna, eccetera, e poi fanno il movimento secondario, lo chiamano, e cioè si spostano in un altro paese dell'Unione Europea, perché in tutta l'Unione Europea poi ci sono migranti irregolari che sono entrati richiedenti asilo, che hanno fatto domanda d'asilo, no? Sono arrivati in Italia, poi in qualche modo arrivano fino a Germania, in Francia. Quindi diciamo, questo tipo di idea politica dell'Italia, anche se l'Unione Europea non la può avallare apertamente perché è un po' contraria che gli stati procedano ognuno di testa propria, però come linea politica si allinea abbastanza a quello che vuole fare l'Unione Europea in qualche modo.
Certo, certo. Guarda, mi hai dato proprio lo spunto perché ho ritrovato un articolo sulla Stampa del 7 novembre dove viene intervistato proprio il Premier albanese. Secondo me è un'intervista quasi simpatica perché in realtà le risposte del Presidente Rama sono, leggo direttamente, quando la domanda è: ma lei è convinto di questa politica di gestione dei migranti? Risposta: no, ma chi in Europa può esserlo? Questa gestione non convince nessuno. Cioè, insomma, già lui mette le mani avanti per dire non serve a niente. Dopodiché lo dice in maniera molto più esplicita perché sul finale appunto il giornalista chiede: e intanto lei darà un aiuto al governo di Giorgia Meloni? La sua risposta è: non risolverà nulla, ma ci hanno chiesto aiuto e noi l'abbiamo dato. Insomma, non so, a me da una parte mi sembra di vedere appunto abbastanza onestà da parte di questo presidente che ci dice proprio non serve a niente se non eventualmente a assecondare un po' questi deliri politici del governo italiano, che io ho provato oggi anche con Mau prima a fare un po' un ragionamento rispetto a come è andato l'approccio del governo Meloni alla gestione dei flussi migratori, se la vogliamo chiamare così, nel senso che quest'estate tanti e tante dicevano quanto erano quasi inetti perché c'era stata una crisi migratoria con record di arrivi e il governo non aveva fatto niente. In realtà a me sembra che quella strategicamente per loro sia stato un momento ottimo, cioè non fare niente, quindi poter far montare l'emergenza e dopodiché attivare tutta una serie di meccanismi che sino a poco tempo prima non sappiamo se i governi del PD avrebbero voluto, ma non ci sono riusciti, però sicuramente hanno fatto una serie di cose, parliamo di far pagare 5.000 euro per evitare di essere rinchiusi nel CPR, così come spostare quasi tutta, se non tutta, la parte dell'accoglienza sotto il Ministero della Difesa, e adesso arriviamo a un'esternalizzazione delle frontiere che non è più solo come prima, ma addirittura andiamo noi a costruire CPR all'esterno, quindi non so, mi sembra che il quadro un po' si stia delineando rispetto a questa situazione e quanto appunto la repressione sia sempre più alta, insomma.
Sì, guarda, sono tanti anni purtroppo che questo discorso migratorio viene affrontato in modo veramente completamente sbagliato, delirante, cioè questo governo si trova come tutti quelli precedenti, ad esempio, davanti alla richiesta di imprenditori italiani che dicono abbiamo bisogno di 400.000 persone, e con la migrazione regolare quest'anno se ne faranno entrare di nuovo molti meno di quelli che la stessa Confindustria chiede, cioè sono posti di lavoro che effettivamente ci sono, cioè sono disponibili, e quindi si, di fatto questa immigrazione anche irregolare poi fa gioco un po' a tutti, cioè non lo si può dire apertamente che c'è bisogno di più stranieri, perché questo governo non lo può dire che ha preso più stranieri irregolarmente di quello del governo, però la verità è che lo dovrebbero fare, lo sanno anche loro che lo devono fare, però sono tutti prigionieri di questa retorica del dagli contro il migrante, che in qualche modo fa spostare dei voti, è un tema che è divisivo, che insomma su cui si gioca buona parte della credibilità dei governi, no? al giorno d'oggi, è un tema un po' dappertutto.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma nella stessa intervista il presidente albanese dice proprio che appunto l'Italia ha necessità di lavoratori perché sì. Ha una crisi demografica, sì. Quindi in realtà dice proprio vi servono tutti. Ma non li volete. Sì, infatti però
no, ma hai ragione,
vederlo,
ma...
Lo sanno tutti,
però
che leggerlo
no.
Dalle parole di un presidente che ha appena firmato un accordo che va esattamente al contrario, cioè è un po', non so, l'evidenza del paradosso, non so.
No, ma lui ne esce, il personaggio che ne esce veramente rafforzato da tutta questa vicenda è questo Edi Rama. Lui era il vecchio sindaco di Tirana. Mi sembra che fosse un artista di origine, infatti aveva fatto ridipingere Tirana di colori, eccetera. È uno che ha il potere da tanti anni, cioè tantissimi anni che è in politica Edi Rama, e secondo me ne esce a testa altissima, tant'è che si può permettere di fare queste dichiarazioni dicendo lo so benissimo che non servono a niente, però sai che c'è, sono venuti qua, mi hanno detto ti diamo dei soldi, ti diciamo bravissimo, accederai all'Unione Europea. Meloni si è spesa tantissimo anche sia nella conferenza stampa sia nel protocollo sul fatto che è il nostro grande amicone, le ambizioni di un paese che non è ancora Unione Europea ma lo sarà presto, cioè di questo tenore qui. L'Albania è un paese effettivamente candidato all'ingresso nell'Unione Europea, si è fatta dei crediti politici enormi oltre che pure dei soldi in cambio di aree che probabilmente a loro non servono a niente perché sono là nel nord dell'Albania che non servono a nulla, aree dismesse dove il governo italiano ha spese sue, fa tutto il governo italiano, ti dà pure un indennizzo, ti dà pure 100 milioni di euro, così. Però secondo me ci hanno guadagnato politicamente non poco. Il governo italiano cosa ci guadagna da tutto questo? Secondo me il senso politico di questo accordo qua è la deterrenza, no? Tu prima menzionavi 5.000 euro, cioè questo governo sta mandando dei messaggi del tipo non venite in Italia perché... Quindi prevenire le partenze in questo modo qua, dicendo non venite in Italia, non vi conviene perché sarete incarcerati, per star fuori dovrete pagare 5.000 euro, oppure vi deportiamo in Albania, cioè rendere meno attraente, dico dalla prospettiva di questo governo, l'idea di prendere una barca indirizzata verso l'Italia. Secondo me il vero, oltre al, insomma, una gestione che sicuramente piacerà molto elettorato della destra, quindi molto spregiudicata, cioè del fenomeno, però effettivamente potrebbe essere che qualche persona, viste le ultime riforme, ci pensa due volte prima di venire in Italia, magari si dirotta verso altri progetti migratori.
Sì, no, a me è venuto in mente che comunque l'Albania ne può solo giovare, perché alla fine grazie all'Italia che usa soldi statali al posto, vabbè, di investirli in sanità, scuole e altro che è necessario, li investe nella costruzione di CPR in Albania. Loro poi, volendo, si ritrovano delle strutture completamente costruite, cioè non spendendo nessun budget, e volendo in un secondo momento riutilizzarle per altro. Quindi sì, chi vince?
Certo. Infatti è previsto espressamente nell'accordo che alla fine di questo accordo, che non abbiamo detto dura 5 anni, rinnovabili, se non, nessuno dice niente, va avanti, si autorinnova, come il memorandum con la Libia, alla fine comunque dell'attuazione di questo protocollo tutte le strutture restano all'Albania.
A me viene da pensare, rispetto a quello che dicevi prima sul premier albanese, che forse però non so se mi è venuto così, magari non c'entra e mi correggerei tu, ma mi viene da pensare che non ha visto i precedenti forse di Rama, nel senso che banalmente la Turchia è da anni che chiede di entrare in Europa e già tanti anni fa si era insomma arricchito, soprattutto Erdogan direi più che la Turchia in sé, con i soldi dell'Unione Europea, proprio per bloccare i migranti, con una sorta di promessa sulla falsa riga che hanno dato adesso all'Albania, nel senso fai questa cosa che poi entrerai anche tu in Europa, insomma ti fai dei buoni rapporti. E la Turchia, come dire, da un certo punto di vista forse direi fortunatamente, nel senso che stiamo parlando comunque di Erdogan e di un dittatore eccetera, però rimane ancora oggi all'esterno dei confini europei. Inoltre, se Dirama fa un ragionamento appunto anche su quello che ci dicevamo prima, quindi quell'area cuscinetto, e quindi quell'area che è vero che la Croazia è riuscita a entrare dopo anni, ma anche a che costo, mi verrebbe da dire, quindi non so, forse si è perso dei pezzi, insomma, non so, almeno mi viene da pensarla così in questo momento.
Sì, sicuramente Erdogan è un altro che ha capito perfettamente il valore, quanto può valere un migrante, sa che i migranti possono essere utilizzati come merce di scambio. Il governo Erdogan ha preso 6 miliardi di euro dall'Unione Europea e ha stabilito un precedente molto invitante anche per tante altre persone, no? Cioè, per esempio il Saied, il tunisino, no? Il presidente tunisino aveva negoziato una specie di accordo, poi non gli sono mai arrivati i soldi, a quanto pare, quindi non si è...
Certo.
Però è un altro che sa negoziare, sapendo che sono i migranti possono essere utilizzati appunto come merce di scambio, possono essere utilizzati anche, è brutto dirlo, ma come una sorta di arma impropria. Cioè ci sono state tante dichiarazioni negli ultimi anni di insomma, governi, Erdogan, anche il governo marocchino, che per mettere pressione sull'Unione Europea o per avere dei vantaggi politici mandano un po' di migranti, no, a Ceuta, li mandano un po' in Bielorussia perché poi entrino in Polonia, ne mandano un po' ai confini della rotta balcanica, cioè sanno utilizzare questo strumento in modo molto brutale, in modo molto insomma irrispettoso dei diritti delle persone. Però purtroppo è un tema, cioè come gestire, come...
Quando si dice speculare proprio
speculare,
sulla vita,
esatto,
delle
mi
persone.
La parola, come sì. Speculare.
Cioè, noi spesso parliamo di CPR come di un luogo speculativo, anche nel senso che appunto si crea profitto sulle violenze, su quello che subiscono le persone. In questo caso andiamo, come dire, ai massimi livelli, perché non parliamo più di una singola area, ma di migliaia di persone che cercano di superare le frontiere.
Ok, allora
un pochino di musica così facciamo riposare le orecchie chi è all'ascolto.
Perfetto, a tra poco.
Così poi andiamo a concludere.
Guarda, se abbiamo ancora 3 minuti, quello che ci stavamo dicendo prima, no? Tra di noi mentre c'era la musica, cioè ma perché hanno fatto tutta storia, cioè servirà, come funzionerà in pratica? Una cosa che non abbiamo detto è che nell'accordo c'è scritto che al massimo ci potranno essere contemporaneamente 3.000 stranieri sul territorio albanese, quindi parliamo di un'operazione comunque. Poi Meloni dice va bene, ma tu moltiplica 3.000 al mese per 12 mesi, viene fuori 36.000 all'anno, che non è poco, però comunque non è che risolve il problema, d'accordo? Quindi è solo, sarà attuato secondo me in modo comunque selettivo questa cosa, e verosimilmente questa è un po' la mia, lo diciamo prima, è un po' la mia predizione, credo che porteranno soprattutto nazionalità con cui ci sono accordi di rimpatrio efficienti, e pensiamo anche con Davide soprattutto alla Tunisia, con cui c'è da tanti anni un meccanismo che funziona piuttosto bene, di voli charter che tutte le settimane sono in grado di assicurare che ci saranno effettivamente dei rimpatri, perché poi alla fine il problema di tutte queste politiche sono poi i rimpatri, che si riescono a fare poco e quindi le persone rimangono qui sul territorio. Quindi dal nostro punto di vista di già diamogli un permesso di soggiorno, dal punto di vista di chi ci governa invece lasciamoli in una situazione di illegalità, vanno poi a lavorare al mercato, insomma, al mercato del lavoro nero, vengono sfruttati e così via. Però questo è quello che propongono di fare. Come funzionerà praticamente è presto per dirlo, perché mancano tantissime informazioni, ci sono tanti diritti a rischio, il diritto a essere sentito da un giudice, il diritto a essere difesi, il diritto ad avere l'asilo stesso, e quindi alla fine, insomma, non, è difficile dire se sarà utile. Secondo me, sinceramente, no, io non vedo nessun tipo di motivo per cui, se proprio vogliamo incarcerare della gente, non possiamo farlo in Italia, cioè non c'era bisogno di andare in Albania a fare questa cosa. Poi ovviamente io sono completamente contrario che le persone vengano portate per essere detenute. Uno degli aspetti problematici di questo accordo sarà, penso, che le persone vengano sì salvate in mare, o per meglio dire intercettate, e poi vengono portati in un porto che, anziché essere sicuro, è un porto di incarcerazione. E quindi questo, secondo me, non è un principio che si può, insomma, condividere. Credo che contrasti con tanti diritti umani fondamentali. Quindi sono tanti aspetti problematici di questo protocollo, dobbiamo vedere come verrà attuato, e insomma, se avrete piacere, ne possiamo riparlare quando ne sapremo di più.
Assolutamente sì, certo. Penso che la risposta sia abbastanza condivisa sul riaverti qui appena avremo più notizie, nella speranza che in realtà di non avere più notizie di questo protocollo, di questo accordo.
Io direi che possiamo salutare e lasciare chi all'ascolto un pochino con la signorina Bobbigna.
Assolutamente. Allora, ringraziamo ancora tantissimo Alberto.
Ciao, grazie mille a voi dell'invito.
Salutiamo tutti e tutte, vi lasciamo con la signora Bobbigna e noi ci risentiamo
venerdì prossimo col consueto orario 18:30-20, e se non ci sarà Snoopy, ovviamente ci piacerà occupare,
come sempre, insomma.
Buona serata, ciao ciao
ciao.